Un maestro di vita è colui che, sperimentando l'esistente, ha fatto del libro eterno della vita il suo più abile maestro. E con questa citazione ha inizio una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, in onda su Radio Cooperativa ogni venerdì. Oggi è venerdì 20 settembre 2024. Sono le ore 12:04 e la voce che state ascoltando in diretta in questo momento è quella di Iapos. Il sito internet del Centro Culturale Sei Altrove è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it, ed è scritto così, tutto attaccato, tutto in lettera. Qui trovate diversi spunti, diversi riferimenti alle nostre attività, a quello che è lo scopo del nostro centro. Trovate le nostre rubriche con degli scritti, i nostri libri e anche i podcast delle puntate trasmesse in onda qui su Radio Cooperativa degli Altronauti e molto molto altro ancora. Tra cui trovate anche alla voce blog i nostri blog. Il principale è La Via della Rosa, dove vengono pubblicati degli scritti che a cadenza settimanale per la maggioranza vengono inviati poi anche a chi lo desidera la domenica mattina a titolo gratuito. Chi vuole iscriversi a questo servizio di newsletter, diciamo, per ricevere degli spunti di riflessione settimanali, lo può fare lasciando il suo indirizzo appunto o sul nostro sito, che è www.seialtrove.it. Trova la voce seguici in alto a destra la possibilità di farlo, e automaticamente sarete iscritti alla nostra mailing list del pensiero settimanale. Altrimenti lo potete fare sempre attraverso il nostro blog La Via della Rosa, cliccando alla voce blog. Per quanto riguarda invece i podcast o le registrazioni, come sapete queste le potete trovare anche sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. E sul sito di Radio Cooperativa, come vi ricordava pochi minuti fa la voce di Mario Brusamolin, che mi ha preceduta in questa messa in onda della trasmissione, come vi ricordava la voce appunto di Mario, c'è la possibilità sul sito anche di trovare riferimenti per contribuire all'esistenza di Radio Cooperativa, quindi con una vostra donazione, ovviamente, di quello che desidererete donare alla nostra emittente. Oltre al bollettino postale, come vi ricordava Mario, c'è la possibilità anche di fare un bonifico bancario, e trovate l'IBAN, quindi, che potete tranquillamente copiare e incollare dal sito, oppure di fare una donazione tramite PayPal, e basta digitare quindi la cifra che desiderate donare e poi cliccare, diciamo, se avete un account PayPal, che in ogni caso può essere creato in pochi minuti e vi può servire per un sacco di altre cose, potete attraverso questo strumento quindi fare una donazione a Radio Cooperativa, www.radiocooperativa.org. per chi volesse scriverci, contattarci, diciamo, per qualsiasi motivo riguardante l'attività del nostro centro, riguardante anche la nostra trasmissione, appunto, degli astronauti, l'ultimo riferimento che vi do è info@6altrove.it, che è il nostro indirizzo email. Ripeto, info come informazioni, @6altrove.it. E anche nella puntata di oggi iniziamo il dialogo con voi, poi quando vorrete intervenire in diretta, lo cominciamo però innanzitutto con la lettura di un testo. Il testo che oggi andiamo a leggere non è però pubblicato sul nostro blog, quindi non lo potrete leggere, eventualmente lo faceste in contemporanea alla lettura che ascolterete in radio. Questo è un testo inedito, in cui questo testo di Hermes tocca un tema che è stato affrontato nell'ultima puntata degli astronauti, dove, sempre dialogando attraverso i vostri interventi, i vostri messaggi, sono emerse due parole, poi in particolare da un messaggio, la parola ambizione e la parola aspirazione, che sono molto significative. Sia leggendo questo testo, sia nelle esperienze di questi giorni, di questa settimana, diciamo, di distacco tra una puntata e l'altra degli astronauti, sono due parole che mi hanno toccato molto e mi hanno dato possibilità molto di riflettere. Poi, sempre a proposito di questo, faccio ovviamente una precisazione, che può sembrare che quella che si faccia qui sia una forma di filosofia, che sicuramente può essere un approccio. Prima di tutto pensiamo le cose, cerchiamo di indagarle con la mente, usiamo anche questo modo di dire, rifletterci sopra o ragionarci sopra, eccetera. E anche queste parole poi sicuramente denotano poi un senso nel fatto che le utilizziamo. Ma c'è un aspetto che va oltre la possibilità stessa della nostra mente, innanzitutto di poter cogliere delle informazioni o cogliere degli spunti che vanno al di là del suo consueto, del suo ordinario. Perché tutto ciò che è all'interno dell'ordinario è sicuramente qualcosa che per noi è facile catalogare, eccetera, ma che però si fonda su dei presupposti. E non è detto che quello che noi presumiamo, che questi presupposti che fanno da base al nostro ragionamento e che noi diamo per scontati, non è detto che effettivamente siano veri, siano scontati. E questo è un aspetto. E l'altro aspetto, appunto, è il fatto che al di là del capire, al di là della necessità che abbiamo molte volte, che io spesso sento, ho sentito per molto tempo, di dover capire le cose, c'è in noi, oltre sicuramente alla mente, che in alcune puntate abbiamo per comodità, leggendo alcuni testi, associato alla personalità, alla costruzione della nostra personalità, c'è anche una componente emotiva, emozionale, sentimentale, che molto spesso non siamo abituati a sondare, non siamo abituati a scorgere, non siamo abituati ad esprimere o non siamo abituati a darle un nome. E c'è poi anche un istinto fisico, c'è un corpo fisico che è il veicolo stesso che ci muove, che in questo momento mi permette di star seduto, di parlare con voi e a voi, sicuramente di ascoltare e di fare molte altre cose probabilmente che starete facendo nel mentre anche ascoltate questa trasmissione. Ed è il nostro veicolo nel mondo, è quello che ci permette comunque anche di toccarci, di vederci, di rifletterci a uno specchio o di sentire la nostra voce o la voce altrui. Quindi è sicuramente l'aspetto, diciamo, del capire mentale è un primo punto, però è solamente una parte, ovviamente quello che qui si trasmette più facilmente, di quello che è l'insegnamento vissuto nel centro altrove. La vera parte fondamentale dell'insegnamento è quello vissuto attraverso l'esperienza. E poi, in particolare, in queste settimane in cui al centro abbiamo fatto diversi lavori, diciamo, di risistemazione, sono stati fatti diversi lavori a cui quindi ognuno ha partecipato, ma attraverso una funzione di guida e di visione di Hermes. E questi lavori sostanzialmente pratici, che sono sicuramente cose che si possono fare al di là poi del tocco particolare, ma comunque che magari può capitare di fare a molti di voi in modo diverso, sicuramente in contesti diversi, con uno stile diverso, eccetera, però diventano l'occasione e lo strumento di una conoscenza di se stessi, diventano l'occasione e lo strumento molto spesso anche di vivere l'identificazione in queste emozioni che vi stavo dicendo, quindi di vivere l'identificazione nelle emozioni e di poter attraverso anche queste identificazioni vedere e scoprire delle cose di sé che normalmente non ci si permetterebbe di scoprire. Ecco, questo piccolo frangente che io vi ho citato, un piccolissimo frangente, è un po' l'essenza di quello che è l'esperienza e il contatto con l'insegnamento vissuti al centro altrove. Dalle molte anime che si sono intervallate, interfacciate nel nostro centro in tanti anni, e ognuno ovviamente donando e prendendo qualcosa e in qualche modo dando una sfumatura e ricevendo e vivendo questo insegnamento attraverso una sua sfumatura, diciamo, di colori, di suoni, di percezioni, che è la sfumatura unica e ripetibile di ognuno di noi. Quindi questa è un po' l'essenza dell'insegnamento, e lo faccio anche in riferimento a diverse richieste che erano giunte anche nella puntata precedente, sia in merito ad esempio ad avere dei riferimenti, sia in merito anche proprio all'esperienza, perché qualcuno di voi sul finire della trasmissione, diciamo, mi aveva proprio chiesto questo, l'aspetto dell'insieme, l'aspetto dell'esperienza, il fatto che quando io spesso dico in trasmissione per l'esperienza, in base alla mia esperienza, intenda l'esperienza vissuta al centro. Quindi sicuramente poi l'esperienza vissuta nel centro diventa un bagaglio per me, e quindi indubbiamente è stata fino adesso, in questi anni, un'esperienza molto molto formativa, nel senso che ha permesso, come vi dicevo, di poter far emergere diverse cose. Quindi anche questo aspetto che vi ho citato all'inizio, pochi minuti fa sostanzialmente, della differenza tra il capire e il filosofare, quindi sì, e poi invece il vivere concretamente delle emozioni, il rendersi conto delle cose nel vivo, questo attraverso l'esperienza del centro, attraverso il contatto con l'insegnamento proposto da Hermes, non vi avrei mai avuto accesso, quindi sarei rimasto solo in questo primo aspetto, che però è un aspetto unicamente, diciamo, introduttivo, molto molto introduttivo a quella che è la conoscenza di noi stessi. Allora, come spesso accade, vi leggerò quindi questo testo e poi vi darò la possibilità di intervenire telefonicamente. Vi segnalerò che le linee telefoniche sono aperte per poterlo fare al termine della lettura. Vi anticipo però già i numeri per farlo, nel caso qualcuno di voi nuovo, diciamo, a questo tipo di approccio lo volesse fare, se li volesse appuntare. Per telefonare in diretta il numero è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece per chi vuole scrivere un SMS, quindi il classico vecchio SMS, non messaggi WhatsApp, perché non li riceveremo, 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 invece per gli SMS. Ambizione e aspirazione sono animati dalla stessa natura, il desiderio. Quando il desiderio nutre la personalità egoica, rivolta all'esterno di sé, genera l'ambizione, qualità funzionale alla natura predatoria umana. Quando il desiderio è animato dall'essenza, rivolto all'interno di sé, genera l'aspirazione, qualità funzionale alla natura spirituale umana. Il desiderio predatorio dell'ambizione è meccanico, non necessita di sforzo alcuno. Si attiva per abitudine e si esaurisce appena e se ottiene l'oggetto bramato, per poi ripresentarsi con una nuova pretesa all'infinito. Quando non si ottiene ciò a cui si ambisce, l'aspettativa ansiosa e compulsiva produce un'ossessività patologica. L'ossessione è una possessione ed è un velo oscuro per la coscienza. Non basta e voglio di più è il motto di colui che ambisce e brama l'osso del desiderio. Il desiderio interiore dell'aspirazione va alimentato e attivato con l'introspezione, con la pazienza e il dono di sé. Questa iniziazione non è meccanica e richiede uno sforzo consapevole. Tuttavia, rivolti al divino, non si temono ostacoli o cadute, poiché questa forza non può esaurirsi né annichilirsi, essendo per sua natura amorevole, inesauribile e infinita. Amare ciò che è il motto di colui che aspira con ardore al divino. Nutrire l'una o l'altra natura è prerogativa di chi sente o meno il richiamo della sua verità interiore. Sulla via dell'essenza, questo è quello che siamo chiamati a conquistare, la libera facoltà insita in ogni individuo di decidere se nutrire l'anima o l'animale. Comunque vada, ogni esperienza è funzionale alla realtà del tuo essere. Tu sei solo colui che colora, ora di bianco e ora di nero, i tuoi intimi desideri. Thank you. E dunque in questo testo, che qui ora ovviamente aggiungo delle cose basate sulla mia esperienza, che quindi, come avrete capito, è l'esperienza principalmente di contatto con l'insegnamento vissuto al centro, l'insegnamento proposto da Hermes, ma attraverso poi quello che è ovviamente però la mia personalità, il mio bagaglio comunque della personalità che, con i suoi pregi, con i difetti, mi porto dietro e dentro, in cui sono identificato, in cui a sprazzi, diciamo, posso mettere da parte quando riesco ad essere aperto, diciamo. E questa apertura dà la possibilità a qualcosa di essere coltivato, quindi è pian piano poi di poter anche germogliare. E quindi attraverso, ovviamente, questo mio filtro limitato, quello che io posso aggiungere come elemento, diciamo, di chiarificazione è che l'ambizione e l'aspirazione, quindi, possono sembrare due cose molto simili sostanzialmente, perché entrambe nascono, come scrive Hermes, sono animati dalla stessa natura, il desiderio. Ora, il desiderio è un tema che tra l'altro qualcuno di voi ascoltatori anche spesso riesuma nei suoi interventi o ha riesumato, eccetera. Quindi c'è il desiderio, c'è la brama, c'è il desiderio che viene represso, c'è il desiderio che invece viene incentivato, c'è un desiderio di un certo tipo o di un altro tipo. Qui sicuramente ci fa una distinzione che, per chi di voi volesse anche consultare in realtà un eventuale dizionario, troverebbe anche nella lingua italiana. Cioè il fatto che aspirare, l'aspirazione, implichi un desiderio, sì, ma un desiderio verso qualcosa di virtuoso, verso qualcosa che viene definito nobile o più elevato. Mentre l'ambizione è un desiderio, ma è un desiderio in realtà di ottenere, un desiderio di possedere, eccetera. Ora, sicuramente questa cosa ci è più facile vederla in chi può manifestare o mostrare una forma di ambizione più di qualcun altro, soprattutto in ambito sociale. Quindi chi vuole a tutti i costi, chi ci sembra che voglia a tutti i costi apparire o comunque ottenere qualcosa o ottenere una forma di visibilità o ambire ad un posto che può essere un posto di potere, un posto in prima fila, un posto di successo nella società, diciamo, qualsiasi cosa in cui una persona possa sembrare che emerga rispetto agli altri, quindi che si distingua rispetto agli altri, oppure che ottenga qualcosa comunque. Allora ci è facile vedere che una persona è ambiziosa e quindi esiste questo aggettivo, sostanzialmente. Però è invece, come spesso accade, più difficile poter vedere l'ambizione in noi, soprattutto quando potrebbe sembrare che fossimo tutt'altro che ambiziosi. Quando potrebbe sembrare, ognuno pensando a se stesso, alla propria vita, qualcuno potrebbe dire: ma io non sono ambizioso, a me non interessa, non interessano, non lo so, i soldi, il potere o il successo, o non mi interessa ottenere visibilità, o non, anzi, all'esatto opposto, guarda, io preferisco avere poco, preferisco essere povero, preferisco l'esatto contrario. E invece l'ambizione, paradossalmente, può essere anche l'ambizione, in questo caso parlo per la mia esperienza, di ottenere qualsiasi cosa, perché l'ambizione è legata anche ad un aspetto affettivo, quindi è legata ad un aspetto di ottenere, anche l'ottenere ragione. Quante volte anche qui assistiamo, magari meno in questa trasmissione, più forse in qualche altra, ma comunque a i dibattiti telefonici tra ascoltatori, ognuno vuole avere ragione. Anche questa è una forma di ambizione. Ma soprattutto quello che io colgo in questo testo è che l'ambizione è proprio il desiderio di avere qualcosa di diverso o di possedere o di ottenere, sostanzialmente qualcosa di diverso rispetto a ciò che è, rispetto alla realtà. Non basta e voglio di più. È il motto di colui che ambisce e brama l'osso del desiderio. Ma questo non basta è anche quello che molto spesso ci porta a soffrire. Non serve essere ambiziosi, non serve voler diventare presidente degli Stati Uniti o sindaco di Padova per faccio degli esempi a caso, per dire ah, quella persona è ambiziosa, ambisce a quel ruolo. No, in realtà uno potrebbe essere ambizioso anche semplicemente in questo senso facendo l'operaio o disoccupato o paradossalmente il mendicante, nel senso che è l'ambizione qui, questo desiderio predatorio, per qualcuno potrebbe stridere, perché predatorio significa affermare che l'essere umano in qualche modo è animale, però noi abbiamo letto un testo qualche puntata fa che si chiamava Essere umani, in cui commentandolo poi anche con i vostri interventi, abbiamo detto di come gli esseri umani, come noi umani, normalmente viviamo in una condizione che è al di sotto di quella che potrebbe essere invece la condizione dignitosa di essere umano, di essere cosciente della propria vita. E io mi rendo conto che è assolutamente così. Per quanto mi riguarda, il sonno è il 99% della mia vita, del mio tempo. È passato in una condizione di sonno, e quindi non è una condizione sostanzialmente che potremmo definire umana. L'aspirazione è l'aspirazione a poter emergere, a poter essere umani, comunque a elevarsi a qualcosa di più rispetto a questo, ma più che elevarsi, come diciamo si usa nella definizione classica, forse può essere anche immergersi, poter essere semplicemente, quindi poter amare ciò che è, poter amare la realtà. Quindi ogni volta che uno, da quello che comunque in cui mi riconosco di questo testo, ogni volta che noi desideriamo qualcosa di diverso, stiamo ambendo. E questo desiderio predatorio, quindi, è il fatto che noi possiamo vedere di essere dei predatori, perché molto spesso vediamo l'essere predatori ci è facile vederlo negli altri, è più difficile riconoscere la nostra natura predatoria, ok? Soprattutto se, nel caso della mia esperienza, ci si è sempre identificati nel ruolo della vittima o del vittimista, e quindi vedere la propria natura predatoria invece è qualcosa che può fare ribrezzo, perché è qualcosa che noi comunque associamo al peccato, noi comunque viviamo in un forte condizionamento culturale anche del cristianesimo, che indubbiamente ha sempre comunque dato una preferenza al debole, al povero, alla vittima, rispetto invece al predatore, rispetto al, tra virgolette, diciamo così, cattivo della situazione. E così facendo, quindi, ha sempre portato l'esempio della povertà, dell'umiltà, come qualcosa di positivo, sostanzialmente. E non c'è dubbio che lo sia, però c'è in noi anche un predatore, e questa parte che noi vediamo all'esterno come nemico, come qualcosa di sbagliato, è qualcosa che noi rifiutiamo dentro di noi. E soprattutto a livello sociale, questo condizionamento culturale indubbiamente ci educa al fatto che se io sono vittima, se io sono povero, se io sono, alla fine ottengo qualcosa. Mi comporto in un certo modo, anche inconsciamente, quindi faccio questo in realtà per ottenere qualcosa. E nella misura in cui faccio questo per ottenere qualcosa, io in realtà sono comunque un predatore, sono comunque un ambizioso che ambisce a qualcosa, sono comunque un approfittatore. Quindi questa idea che sia giusto qualcosa e sbagliato qualcos'altro, sia buono qualcosa e diciamo è cattivo qualcos'altro, sicuramente secondo me nel nostro mondo cristiano comunque ha avuto questo forte condizionamento culturale, che aveva sicuramente un suo senso, ma che però ha creato una società di un certo tipo, da un certo punto di vista. E quindi in realtà questo desiderio predatorio in noi è meccanico, non necessita addirittura di alcuno sforzo, perché siamo stati educati in questo modo. Quindi già adesso vi ho parlato di un condizionamento culturale, quindi immaginiamoci quante generazioni sono state educate in questo modo. E soprattutto non necessita di alcuno sforzo, quindi per abitudine si attiva, e si esaurisce appena ottiene l'oggetto bramato, però per poi ripresentarsi nuovamente con un nuovo appetito, comunque, e soprattutto poi una forma che indubbiamente oggi viene molto alimentata anche a livello sociale, di non riuscire, di desiderare sempre qualcosa di diverso rispetto a ciò che si ha, e questo ti porta comunque ad una continua brama che però non viene mai soddisfatta e crea questo aspetto patologico. Però qui, diciamo, viene presentato un antidoto: amare ciò che è il motto di colui che aspira con ardore al divino. E qui però non abbiamo qualcosa di meccanico. Amare ciò che è significa anche dover amare soprattutto quello che non ci piace, dover accettare la realtà, dover accettare gli altri. Anche questo è un tema che molti di voi hanno, su cui hanno posto delle domande nei loro interventi, nelle varie puntate degli Altronauti, il fatto di accettare la realtà. E perché molti dicono: ma io vorrei cambiare la realtà. Ma la realtà è ciò che sono, è ciò che gli altri sono. È ciò che sostanzialmente si mostra. E quindi amare ciò che è significa dover ammettere i propri difetti, le proprie identificazioni, ammettere la propria ignoranza molto spesso di fronte alla vita, e questo sicuramente è un primo passo. Però, come scrive Hermes, il desiderio interiore dell'aspirazione va alimentato e attivato con l'introspezione, con la pazienza, con il dono di sé. Questa iniziazione non è meccanica e richiede uno sforzo consapevole. E io posso testimoniare nel tempo che effettivamente è reale che ci sia una meccanicità, riconosco in me, dell'ambizione, rispetto invece ad uno sforzo che deve essere rinnovato dell'aspirazione, perché è come se fossimo orientati ad andare in un certo modo, e quindi quando ci dimentichiamo sostanzialmente di noi stessi, subentra il pilota automatico. Ma il pilota automatico è quello che ti serve per vivere nella vita di tutti i giorni. Vivere nella vita di tutti i giorni ovviamente non significa conoscere se stessi. Vivere nella vita di tutti i giorni significa sopravvivere, usare al meglio gli strumenti che hai per sopravvivere, che è invece un'altra cosa, una cosa che non riguarda l'essenza. Ora, ho parlato abbastanza, direi, do la parola a voi. Il numero di telefono, ve lo ricordo, per poter intervenire è lo 049 880 9020, altrimenti il 345 18 91 68 5 per scrivere un SMS. Pronto?
Ciao Iappos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato. Come
Grazie.
stai? Ti sei ripreso?
A parte le mani, sto bene, le mani ancora non tanto, va, non va, adesso bisogna che vada dal dermatologo perché qui continuo ancora a stare maletto. Quindi adesso sono fermate anche delle piaghe, quindi bisogna capire cosa ho su queste mani.
Ivan, beh, allora intanto ti rinnovo, insomma, gli auguri di guarigione.
Grazie. Allora, come sempre quando devo parlare con te sto camminando, come tu avrai modo di sentire, e allora devo capire la Macedonia cosa prepara oggi Iapos.
Allora, la Macedonia oggi ti ha fatto una sorpresa, perché non ho letto il pensiero settimanale di domenica scorsa, ma ho letto un testo inedito, dove sostanzialmente Hermes parla di ambizione e di aspirazione. E quindi l'ambizione è entrambi sono animati, diciamo, dal desiderio, ma quando il desiderio nutre la nostra personalità egoica, che è rivolta all'esterno, sostanzialmente, ad ottenere qualcosa all'esterno di sé, e quindi sostanzialmente si perde nel mondo, genera l'ambizione. E questa ambizione per noi è naturale, è meccanica, non dobbiamo fare alcuno sforzo per entrarci perché è come siamo stati strutturati. E l'ambizione di possedere o di ottenere non riguarda solamente il fatto di essere ambiziosi, ma può riguardare qualsiasi cosa, può essere anche per ottenere visibilità, ottenere affetto, eccetera, ottenere ragione o quello che si ritengono essere le proprie idee, diciamo, ottenere una forma di sicurezza o di non avere rotture di scarpe, può essere qualsiasi cosa, l'ambizione che però è un desiderio proiettato all'esterno di noi, mentre l'aspirazione è l'aspirare è un desiderio interiore, sostanzialmente, è il desiderio di poter nutrire non la nostra natura animale, ma al contrario la nostra natura spirituale, cioè la nostra parte interiore. Questa è un'estrema
allora,
sintesi.
In pratica, come io ho capito, allora l'ambizione è praticamente, per come la vedo io, l'ambizione si può presentare anche come avventura, nel senso che uno cerca, sì, come hai detto tu prima, gli affetti, cerca qualsiasi cosa, però magari uno cerca anche un'avventura per costruire qualcosa di più nella sua vita. E proprio ieri io sto cominciando a scrivere un libro, giusto che parliamo di ambizione, sto cominciando a scrivere un libro di tutta quanta la mia vita, sono 20 capitoli, e l'ho intitolato Un posto in sala virtuale, nel senso l'ho tratto dalla soap opera Un posto al sole, ma non c'entra niente con la soap opera, ma un posto in sala virtuale perché ho conosciuto una ragazza a maggio in una sala virtuale che è un posto dove noi non vedenti chiacchieriamo, e quindi ieri ho praticamente cominciato a realizzare questo libro, ho fatto tutta l'introduzione e ho cominciato il primo capitolo. Ed è stata per me, cioè, è un'ambizione che questa, perché comunque vado in cerca di, diciamo, di avere delle rivincite nella mia vita, perché purtroppo non ne ho avute molte, quindi per me questa ambizione qua, l'ambizione potrebbe essere anche una rivincita. E quindi attraverso questo libro io adesso, man mano che scriverò, giustamente, saranno tutte rivincite, perché magari tanti mi hanno considerato, insomma, una persona handicappata piuttosto di una persona che non sapeva niente, piuttosto di una persona che comunque non sapeva fare nulla. Mi hanno tanto sottovalutato, invece adesso mi sono preso delle rivincite, ho voluto adesso con il computer del lavoro scrivere questo libro, poi non so se lo pubblicherò, vediamo col tempo. Mentre la parte che hai detto tu dopo dell'ambizione, l'aspirazione, ma c'è anche l'ispirazione comunque, perché comunque l'aspirazione può andare a nozze con l'ispirazione, tipo a me ispira a fare una determinata cosa, perché magari sono portato di farla, mi sento all'interno di farla, anche a livello emotivo, anche a livello spirituale, se vogliamo, anche a livello psicologico, quindi fa parte anche della parte psicologica. Quindi secondo me l'aspirazione sta bene anche con l'ispirazione, perché tipo questo libro che adesso devo realizzare, che ha 20 capitoli, sono stato ispirato a questa cosa qui che ho fatto appunto con questa ragazza che ho incontrato a maggio in questa sala virtuale telefonica, quindi mi ha portato a fare questo libro. Quindi secondo me ambizione e aspirazione vanno abbastanza a nozze, perché anche queste fanno parte della vita quotidiana di tutti i giorni, perché comunque se non ci fossero queste cose qui non andremo neanche avanti, perché porterebbe a una vita nulla, porterebbe a una vita senza nulla, insomma, senza nessun tipo di desiderio, senza voglia, saremo tutti svogliati, tutti dobbiamo avere delle ambizioni, tutti dobbiamo avere delle aspirazioni e ispirazioni, che però tante volte per pigrizia, vuoi per vari motivi, vuoi perché abbiamo la frenesia del tempo, vuoi per altri motivi, non riusciamo ad avere, però questa è una cosa che sinceramente a me interessa molto ad avere, anche perché mi permette di sentirmi realizzato e di sentirmi anche, mi sento realizzato e mi sento anche in sintonia con me stesso, in sintonia con il mio modo di essere, con il mio modo di fare. Poi voglio anche testimoniare la mia disabilità, perché comunque anche far capire agli altri cosa si prova a essere disabili, anche quella è un'ambizione, perché come ho detto prima, se di vinci te, Iapos, che siamo tutti noi obbligati ad avere, perché ci permette di andare avanti. Questo deve essere un modo anche per dire, per delle soddisfazioni, secondo me, che tutti dobbiamo avere, e però tanti, come ho detto prima, non voglio essere ripetitivo, ma come ho detto prima, per mille e un motivi, per vari motivi, non riusciamo ad ottenere, ecco. Questo è quello che sento io, poi se sono andato fuori tema me ne scuso, ma...
No, no, tranquillo, tranquillo, non devi scusarti di niente, non sei andato fuori tema, anzi, intanto ti faccio gli auguri per questa tua opera che hai intrapreso, quindi ti auguro ogni bene, insomma, per questa tua creazione di cui hai parlato, del libro che hai iniziato a scrivere. E colgo ovviamente l'occasione di questa tua telefonata, di questo intervento, intanto per ringraziarti che comunque ci dai degli spunti e tu giustamente dici che l'ambizione e l'aspirazione vanno insieme, perché non ci sarebbe altrimenti la possibilità di poter esprimere comunque la vita, il desiderio, e sicuramente questa cosa è così. Infatti chiarisco adesso questo anche per gli ascoltatori, magari, che hanno ascoltato il mio pistolotto che ha preceduto il tuo intervento, che effettivamente, detta così, può sembrare che una cosa sia buona, una cosa sia cattiva. In realtà l'ambizione fa comunque parte di questa nostra natura, se vogliamo appunto definirla così, animale, predatoria, ma comunque la nostra parte animale è quella che ci permette di vivere, di fare esperienza, indubbiamente, e l'ambizione anche ci spinge indubbiamente a voler ottenere, a desiderare per ottenere, questo desiderare da ottenere per ottenere in qualche modo ci porta anche a fare delle esperienze, a fare delle cose, e quindi ci smuove da una condizione in cui siamo. Sicuramente il fatto di ambire è comunque una forma di movimento che ci porta in un determinato punto, quindi non è sicuramente sbagliato. C'è una frase, in realtà era nei primi anni in cui ho conosciuto Hermes, ricordo che spesso diceva che comunque devi avere tu qualcosa per poterlo offrire agli altri, se non hai niente non puoi offrire neanche niente. Ecco, è un po' così. E l'aspirazione sicuramente è, forse può essere associata, come dici tu, all'ispirazione, questo non lo so, forse non sono mai stato abbastanza ispirato, diciamo, nella mia vita. Ovviamente l'aspirazione però è qualcosa che ci aiuta in qualche modo a conoscerci, ma più che altro che aspirare significa fare qualcosa che indubbiamente porta in sé un'elevazione, perché ti eleva rispetto ad una condizione indubbiamente di coscienza, rispetto a quella in cui tutti, la maggior parte di noi inevitabilmente è immerso. C'è solo una cosa che voglio appunto aggiungere, che la realizzazione può essere una realizzazione della nostra personalità, quindi tu come dici effettivamente per la tua esperienza di prendersi delle rivincite, o comunque indubbiamente è così. Mi riconosco sotto certi aspetti, sai, in quello che tu dici, nella tua storia, anche se ovviamente la mia esperienza è diversa, ma comunque nel fatto di... in qualche modo cercare una rivincita rispetto ad un'idea che riteniamo che gli altri abbiano espresso su di noi, eccetera. Però dall'altra parte la realizzazione, anche di cui spesso qui parliamo, non è la realizzazione della personalità, ma quanto non è il realizzare nel senso costruire, il raggiungere un posto, un titolo, ma è la realizzazione sostanzialmente di noi, realizzazione nella forma dell'autoconoscenza, che è una cosa che va al di là di quelle che sono le categorie sociali. Lo dico perché molti poi fanno questa domanda anche nel corso della trasmissione, che dicono: ma voi proponete una forma di realizzazione personale sostanzialmente? Ecco, ho approfittato di questo tuo intervento, Ivan, quindi per fare questa chiarificazione, perché mi hai dato lo spunto attraverso quello che hai detto.
sì, assolutamente, però volevo correggerti su una cosa, sai che io quando parli sto in religioso silenzio a capire cosa tu praticamente esponi. Su una cosa che voglio correggerti è quando dici io non ho mai avuto ispirazioni o aspirazioni, beh, non è vero, nel senso che secondo me dici una cosa inesatta, perché il fatto che tu trasmetti ogni venerdì qua dalle ore 12 alle ore 13:30 e che noi chiamiamo tutti lo 049-880-9020 in inglese, questa è già una super ispirazione, perché non ti limiti solo a gestire, vabbè che poi è Hermes che è capogestore dell'associazione, ma cioè, tu vieni qui in radio a fare in modo che noi anche interveniamo, che noi diciamo le nostre esperienze e quant'altro, però già questa è un'ispirazione, perché altrimenti ti metteresti solo ad essere lì a Tencarola in associazione e non venire in radio. Quindi secondo me questa è già un'ispirazione, perché se vieni qua vieni perché esprimi un piacere, esprimi anche un dovere di volerti non sminuire, non demigrare, non degradare, come vedo che fai delle volte, perché vedo che comunque quando dici ma io non ho questa esperienza, alla fine le esperienze noi ce le facciamo, le esperienze noi dobbiamo, cioè nessuno è nato maestro, maestro diventi, cioè, quindi, ma che poi non è neanche tanta questione di questa cosa qui, però secondo me già il fatto che vieni qui in radio a ascoltare le nostre voci, o comunque portare anche dei testi dei libri che Hermes ti propone, questa è già un'ispirazione, perché comunque andare in una radio a trasmettere è già ispirazione questa, altrimenti verresti lì senza scopo, senza piacere, senza nulla. Invece penso che quando vai via da lì, che ritorni in associazione, ti senti anche realizzato, perché dici ma io ho imparato tante cose da questi ascoltatori. Quindi secondo me non è proprio esatto che dici io non ho nessuna aspirazione o ispirazione. Da qui è già tanto il fatto che vieni qui ogni venerdì. Quindi secondo me dovresti farne tesoro di non tanto di quello che ti dico, ma perché io non sono nessuno, io sono uno come te alla fine, però dovresti fare tesoro di quello che fai al venerdì, dalle 12 alle 13:30, che dai disponibilità e disposizione a noi ad esprimerci e anche ad esporre questi determinati argomenti, che sono molto vasti, ci vorrebbero più di 2 ore di trasmissione, perché ma che però in buona sostanza anche noi diciamo quello che riusciamo, però sono di queste ispirazioni secondo me che trasmettiamo a te. Quindi ti invito a pensarti un po' a quello che dicevi prima, perché ti vedo un attimo incerto su queste cose che dici, ecco.
Ivan,
non ti senti soddisfatto, forse, boh.
No, Ivan, ti ringrazio dell'attestazione di stima, anzi è veramente una bellissima possibilità e opportunità quella di essere qui, di poter trasmettere e quindi sia di poter esprimere un messaggio, quindi questa cosa mi ha aiutato anzi moltissimo nel corso di questi anni, il fatto di poter fare la trasmissione, quindi questa è una cosa di cui devo ringraziare Hermes, perché questa possibilità, questa opportunità è molto bella, soprattutto nella misura in cui poi mi ci è voluto ad esempio molto tempo anche per permettere a me stesso anche di poter parlare di me, cioè di poter mettere sul piatto la mia esperienza e esprimerla, che non è sempre facile, perché ci verrebbe più facile ovviamente parlare di qualcosa di terzo, di un elemento terzo, di un argomento terzo, invece potersi mettere in discussione nella misura in cui poi riesco a farlo è qualcosa che mi ci è voluto tempo, ma è molto, in realtà mi ha dato e mi dà soddisfazione e anche cogliere molti spunti dai vostri interventi, quindi sicuramente potrei farne tesoro molto di più, però riconosco questa grande possibilità e opportunità. Quello che semplicemente dicevo è che forse non ho abbiamo una definizione diversa, diciamo, di ispirazioni, quindi forse le ispirazioni che ho avuto, diciamo, nel corso della mia vita non sono sufficienti per quanto mi riguarda poter definire questa ispirazione. Quindi per esperienza, quando Non ho vissuto qualcosa, è come se uno mi chiedesse se hai vissuto una determinata emozione, eccetera. O l'ho vissuta, però non le ho dato quel nome perché non la conoscevo per ignoranza, come moltissime cose, per mia ignoranza, oppure, diciamo, non avendola vissuta non posso dire se l'ispirazione e l'aspirazione in qualche modo vanno nello stesso verso. Però di sicuro, diciamo, molto spesso l'aspirazione e l'ambizione, secondo me, vanno in due, possono andare, questa è la mia esperienza, la mia interpretazione, in realtà, in direzioni diverse, perché l'aspirazione, agli occhi della personalità, della nostra personalità, che comunque vorrebbe ottenere qualcosa, l'aspirazione invece ti porta a rinunciare molto spesso. Perché devi rinunciare a delle idee, a dei modi di essere, a dei comportamenti, ma più che altro a un certo punto senti che devi farlo, non è che devi perché qualcuno ti dice di farlo, ma senti che a un certo punto questa cosa ti appesantisce, ti logora. E quindi man mano più cose senti che ti sono pesanti, più rinunci, mentre l'ambizione vorrebbe trattenere spesso sempre tutto a sé. Vorrebbe ottenere, quindi questa nostra natura predatoria del voler ottenere o del voler trattenere sicuramente un po' va in contrasto con l'aspirazione.
Ma anche trattenere però è sbagliato, perché trattenere poi diventa depressione. Molte volte dipende
Certo,
anche
certo.
cosa trattieni, perché bisogna vedere cosa trattieni. Perché se parli di emozioni, se parli di sentimenti e altre cose, poi diventa depressione e quindi dopo non diventa poi né ambizione né aspirazione, diventa un contrasto fra te e te.
Sì, comunque guarda Ivan, ti ringrazio molto e di questi spunti e di nuovo ti faccio gli auguri per questa tua impresa e quindi aggiornaci casomai se vorrai nelle prossime puntate e prima o poi comunque riuscirai, forse più prima che poi, a riascoltare la trasmissione perché so che adesso...
Ancora no, perché purtroppo ho parlato con i tecnici, però purtroppo con il ministero che mi sono comprato non riesco proprio a prenderli, ho provato, ma è proprio un'impresa questo DAB, non, per quanto abbiano aggiornato, ma non sono riuscito.
Sì, ma stavo dicendoti che appunto è questione di tempo, adesso non so dal punto di vista proprio tecnico, ma comunque adesso Radio Cooperativa ha avuto la possibilità quindi di accedere ad una trasmissione sul DAB in tutto il Veneto, in tutta la regione. Quindi anche se forse
Io ancora non la becco, però.
la cosa non è ancora operativa, quindi è solo una questione di pazientare un po' perché questa cosa divenga operativa e poi... Potrei tornare ad ascoltare tutta la trasmissione e quindi poter interagire anche con gli altri. Quindi sicuramente innanzitutto ti ringrazio di aver tenuto questo filo in questo tempo.
Ringrazio a voi e vi do un abbraccio e buon proseguimento di programma. Adesso vado avanti con il libro.
Grazie,
Ho
un
finale 5 da stare
abbraccio.
qua a lavoro, quindi adesso vado avanti con il libro un po'.
Un abbraccio molto ricambiato, Ivan. Ci sentiamo alla prossima e in bocca al lupo.
Grazie per tutto, grazie Iapos.
Ciao, grazie a te, sai,
Un
buone
saluto a tutti gli
cose.
ascoltatori,
Buona
ciao.
giornata.
Grazie a voi, ciao.
Quindi grazie a Ivan. E Ivan appunto ci porta la sua esperienza, diciamo, beh, di non vedente, ma sicuramente però di udiente, di senziente, anzi che sempre la sua testimonianza la trovo un inno alla vita, molto spesso nelle cose che racconta. E sì, io come dicevo, cogliendo poi l'occasione di quello che ha detto Ivan, appunto, per me è una bellissima opportunità il fatto di poter esprimere attraverso la trasmissione, diciamo, quello che ho vissuto e quello che vivo, diciamo, perché poi esprimere delle cose significa anche ammetterle se stesse, significa, e comunque fa anche questo parte del lavoro. quando riesci a raccontare qualcosa che ti ha toccato di più, quando invece forse c'è qualcosa che hai solo capito, quindi solo banalmente ti balena in mente, però dentro di te non l'hai realizzata, perché come dicevamo all'inizio della trasmissione, nella lettura di quell'aforisma che ha seguito la sigla, un maestro di vita è qualcuno che comunque incarna sostanzialmente un insegnamento comunque. E dunque, quante volte capita che effettivamente qualcuno possa incarnare qualcosa nella nostra esperienza di vita? A me questa cosa, direi che ne abbia fatto forse meno tesoro di quanto avrei potuto, di quanto potrei, però comunque l'ho trovata nell'insegnamento vivente di Hermes, perché molto spesso ci si approccia alle situazioni o si ascoltano delle persone che dicono delle cose, ma che però non conosci fisicamente, personalmente, non sai neanche se le mettono in pratica nella loro vita, eccetera. Un po' come un prete che fa un sermone e dice devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, con tutto rispetto, ovviamente, per tutti i preti, poi era così un'immagine iconica da riesumare per la comprensione del discorso. E invece un'altra cosa poi è entrare a contatto con questo insegnamento vivente. E poi molto spesso qualcuno può insegnarci qualcosa per quanto riguarda, ad esempio, qualcosa di pratico, per quanto riguarda un mestiere. Quindi, chiaramente, se uno va a fare esperienza presso un artigiano, può imparare, può insegnargli sicuramente il mestiere, può trasmettergli il mestiere, dopo uno può incamerarlo o meno a modo suo. Però, invece, un insegnante di vita sostanzialmente è qualcosa di molto diverso. Non è come imparare a fare un mestiere, sostanzialmente, è il fatto di poter imparare a vivere. E il fatto è che noi, con qualsiasi insegnamento, qualsiasi cosa noi ci approcciamo, anteponiamo però ciò che già abbiamo costruito, ciò che già siamo stati, e lo frapponiamo tra noi e la realtà che abbiamo davanti. Quindi ognuno di noi è cresciuto ed è cresciuto con dei modelli che sono quelli dei nostri genitori, che tutti possiamo avere attinto consciamente o inconsciamente, ma li abbiamo incamerati, sono divenuti nostri, attraverso di loro, attraverso poi il nostro ambiente familiare, sociale, comunque abbiamo introiettato quelle che sono le credenze e le convinzioni del sistema, che, chiamiamolo così, della società, del mondo, che è poi quello che, se non ci piace, noi vorremmo anche cambiare, ma che però vive dentro di noi, vive. E quindi ogni volta che noi ci rapportiamo con la realtà, con qualcosa di reale, in realtà c'è questo modello, c'è questo filtro che si frappone tra noi e la realtà, che ci permette sicuramente, qualcuno potrà dire di non prendere tutto per oro colato, però come dicevamo all'inizio, si fonda su dei presupposti che molto spesso non sono necessariamente reali, che sono solo parziali o sono solo distorti, oppure erano reali in un determinato contesto perché si basavano sull'esperienza di generazioni, di persone, eccetera, che però adesso forse non sono più attuali o lo sono solo in parte o non hanno più senso, diciamo, di vivere ancora. E quindi tra noi e la realtà si frappone sempre qualcosa, qualcosa che però non è vivo, che vive attraverso di noi, attraverso sostanzialmente i nostri modelli comportamentali, attraverso i nostri modi di reagire, di rispondere, ma che vivo non è. Mentre qui in questo testo si dice amare ciò che è il motto di colui che aspira con ardore al divino. E quindi amare ciò che è sostanzialmente accettare la realtà. È l'esatto opposto del non basta e del voglio di più. Ovviamente questo non basta e questo voglio di più è comunque qualcosa che noi possiamo vivere, non è sbagliato vivere, è semplicemente la nostra natura. Il fatto è che questa natura ci porta a non accettarci, a non accettare la realtà, ci porta a desiderare qualcosa di diverso, molto spesso a soffrire o addirittura a soffrire per cose o condizioni che sono addirittura irrealizzabili o comunque di difficile realizzazione o addirittura fantastiche o comunque non hanno una motivazione reale, molto spesso. per chi vuole intervenire sui molti temi che abbiamo trattato, sul testo che abbiamo letto, oppure su quello che è stato detto da me o anche da Ivan con la sua telefonata, lo può fare allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure tramite SMS al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. Allora, intanto giunge un messaggio da un ascoltatore che scrive: buongiorno, accettare quello che è significa relazionarsi anche con il negativo fuori e dentro di noi. Sì, effettivamente sì, significa proprio questo, relazionarsi anche con il negativo fuori e dentro di noi. E nel testo che abbiamo, che vi ho letto, e che poi ovviamente poi qualcuno può anche non aver... non avevo ascoltato perché poi si è collegato nel frattempo, si dice proprio questo alla fine: ogni esperienza è funzionale alla realtà del tuo essere, tu sei solo colui che colora, ora di bianco e ora di nero, i tuoi intimi desideri. Pronto?
Pronto, Iapos, ciao, sono Antonio della Cella.
Ciao Antonio, senti, ben trovato.
Senti Iapos, nel dialogo che da anni ormai, quando ascolto la trasmissione, tu spesso a delle domande che ti fanno alcuni, tu dici in base alla mia esperienza, e intendendo, io lo intendo, lo capisco così, cioè che tu relativizzi la cosa, dice io non sono, sono una persona, posso parlare della mia esperienza, di altro, ecco. E parlando con amici anche, mi succede di sentire questo viene spesso la mia vita, quel che è accaduto a me è questo. Ora, allora vado anch'io a fare riferimento alla mia vita. E io sono nato nel 44. La realtà in un paese, Pontelongo, e poi sono stato sfollato a Villa del Bosco, e poi negli anni 50 sono arrivato a Padova. E la cosa di cui mi ricordo di più, ecco, in base alla mia esperienza, è un forte autoritarismo attorno a me. Erano autoritari gli insegnamenti della cultura cattolica, c'era autoritarismo negli insegnanti, c'era non tanto nei miei genitori, nel papà mio sì. Quindi c'era una società connotata da un forte autoritarismo e maschilismo patriarcale. Negli anni successivi, poi nel 68, c'è stata la ribellione, venivano fuori i giovani, la categoria famosa, saltavano fuori dappertutto i giovani, che si ribellavano a questo autoritarismo, alla società dei padri, e rivendicavano libertà e desiderio, il desiderare appunto. Allora mi pongo questa questione qui, guardo la società e vedo che nella società è successo, che succede spesso, che si assolutizza quello che è relativo. La tua risposta, in base alla mia esperienza, è che relativizzi le cose. Anch'io penso che tutto sia relativo e che quel che accade a me non può essere assolutizzato ed essere se scrivo una storia la scrivo per esprimermi, va bene, d'accordo, ma se penso che raccontando la mia storia questa sia un assoluto che vale per tutti e interpreto la realtà in base a quel che è accaduto a me, mi rendo conto che è una cosa ben, come al tempo stesso non sono d'accordo che si debba assolutizzare quelle società in cui, per esempio, si pensava che il re veniva da Dio, si pensava che il potere arrivava da Dio, e dove c'è la confusione fra non c'è laicità e c'è addirittura dei capi religiosi che cosa? Cioè questa, io ho sofferto per questo, l'assolutizzazione di cose umane, gli usi e i costumi. Capita dove sono nato dove sono nato, ma non mi passa neanche per la testa di assolutizzare quello che è successo a me. Ecco, è in questo che io trovo difficoltà. Allora, parlo con te, dialogo con te, e tu giustamente dici, posso dire solo quello che risulta a me, che capita a me, giustamente, è molto onesto questo. Però poi ti confronti con tutti, e non è che parli solo a te stesso, ti confronti con gli altri, dagli altri vengono fuori le storie umane, le storie di noi tutti, no? Che è la vita, è fatta così, è la varietà, è la biodiversità, è la varietà delle tante esperienze, e nell'insieme ognuno, ma la pretesa di assolutizzare un aspetto e che questo debba valere per tutti, quasi come la clava, è l'origine delle guerre. Le guerre sono queste. Le guerre è la non accettazione della diversità. Ecco, quel fare predatorio che dicevi tu, che cos'è? Porta a questo. Se conta solo quello che è necessario a me, e quindi devo... Posso capire nelle società nomadi, forse per mangiare erano costretti a spostarsi continuamente, eccetera. Ma nel 2024 ricorrere alla clava, a sbattere in testa, ecco, questo lo trovo inconcepibile. Ripeto, almeno per me, io ho sofferto per società autoritaria dappertutto. E ho desiderato avevo bisogno di libertà e desiderio. E mi aspetto dall'evoluzione della storia dell'uomo, dell'umanità, mi aspetto una apertura, una liberazione, a un'esperienza di tutti, al mondo, alla bellezza del mondo, il pranzo di Don Albino che parla di braccia aperte, ecco, c'è bisogno di braccia aperte e non di chiusure e non di pretesi assoluti, perché niente che è umano è assoluto, è tutto relativo, siamo circondati dal mistero, altro che sicurezze, mi sento di dire questo, men che meno, interpretare la realtà in base a quel che è successo a me. Ecco, fare della mia vita un assoluto. Ecco, questo non mi ci trovo. Ecco, ho espresso le mie inquietudini, le mie ansie. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per questo accurato intervento e soprattutto per aver raccontato la tua esperienza. Allora, rispondo ora ad Antonio per poi tornare al messaggio dell'ascoltatore di prima e a un altro messaggio poi che è giunto nel frattempo. Allora, grazie Antonio intanto per la sua esperienza, quindi testimonianza della società in cui è vissuto, connotato da questo forte autoritarismo e della necessità che quindi ha sentito emergere. In questo caso, secondo me, si potrebbe anche parlare di aspirazione a libertà e desiderio, quindi quando uno si sente soffocare da una certa forma di, come ha definito lui, autoritarismo in ogni ambito e quindi desidera, quindi la libertà, anzi, addirittura lui in realtà ha parlato di un bisogno, quindi di qualcosa di più viscerale, di più profondo, quindi di libertà. Rispetto a questa condizione, quindi di desiderio, quindi sicuramente poi al di là di come quale sia la connotazione che prende il desiderio, indubbiamente si sia fatto strada. La società ovviamente vive in una generazione, almeno due generazioni dopo quella di Antonio, e quindi è Oggi si può dire quasi l'opposto, quindi si incentiva molto in realtà l'aspetto del desiderio. Quello che prima veniva represso, oggi o vietato, oggi invece forse viene incentivato l'aspetto del desiderio, però viene incentivato l'aspetto del desiderio per quanto riguarda l'ambizione, per quanto riguarda l'ottenere, per quanto riguarda questa ricerca compulsiva sempre di qualcosa che non appaga mai del tutto e che quindi deve essere sempre costantemente rinnovata, o addirittura devi avere ansia di non riuscire a rinnovare, ad appagare questo desiderio. Quindi sicuramente da questo punto di vista, forse secondo me, c'è un rovesciamento. Quando parlo dico in base alla mia esperienza, forse l'ho fatto sicuramente nel tempo in modo eccessivo, però mi riferisco all'ammissione di non sapere, perché prima di poter negli anni relazionarmi con l'insegnamento con cui sono entrato in contatto al centro altrove, la modalità che io avevo di conoscere era quella del capire. Quindi sicuramente c'era qualcosa che potevo vivere per esperienza, però sostanzialmente o le cose mi venivano dette oppure le cose le capivo quindi attraverso ascoltando, sentendo qualcosa da qualcuno oppure leggendo, eccetera. Quindi per molto tempo ho dovuto rendermi conto che le cose che io credevo non erano vere, non erano reali finché non le avevo sperimentate. Questo mi ha dato modo di vedere come molte cose che pensavo o che penso tuttora in realtà non sono vere. E ancora oggi mi resto scioccato quando mi capita di verificare che delle cose che davo soprattutto per scontate non erano nemmeno reali. Non erano nemmeno reali. Per questo ci tengo in alcune occasioni a dire per la mia esperienza perché non vorrei parlare di cose che non ho vissuto. Se uno adesso mi chiedesse, per questo anche prima con Ivan io ho detto ho vissuto troppe poche volte, o forse non ho mai vissuto l'ispirazione per poterne parlare, che però se avessi vissuto qualcosa a cui ho dato questo nome, ma che non era realmente ispirazione, nel senso più nobile e pieno del termine, quindi non posso dire se è questa stessa cosa, capite? Se uno mi chiedesse di parlare dell'Africa, ma io in Africa non sono mai stato, potrei raccontare le nozioni che ho letto, oppure di quello che mi hanno raccontato chi c'è stato, le persone che ho conosciuto che ci sono state, ma io in Africa non ci ho mai messo piede, quindi cosa potrei raccontare per la mia esperienza? È sicuramente una cosa diversa rispetto a leggerla. E siccome l'esperienza ha un valore molto formativo per l'insegnamento vissuto al centro, questa premessa che spesso utilizzo o usato è funzionale proprio a questo, quindi a distinguere quante cose noi riteniamo vere nella nostra testa, però effettivamente non le abbiamo sperimentate, non possiamo saperlo. E non è detto che le dobbiamo sperimentare, ovviamente, per conoscerle. Cioè, non è detto che uno debba vivere tutte le esperienze per conoscere necessariamente tutto. Che però nasca, come dice Antonio, molto spesso, anziché relativizzare, anziché usare la propria esperienza per relativizzare, nasca però una pretesa di assolutizzazione, che uno non si renda conto che la propria esperienza è solo la propria e quindi pensa che il suo modo di vivere, il suo modo di essere, il suo modo di interpretare la realtà debba essere quello degli altri e quindi scatena la guerra perché entra in contrasto con gli altri, questa cosa la ritengo reale. Soprattutto, ad esempio, noi... È automatico però, purtroppo, al di là delle guerre che sicuramente possono generarsi a livello geopolitico, però anche entrare in guerra con l'altro, con la persona che ci capita vicino, diciamo, perché magari riteniamo che non ci tenga in considerazione, non ci veda come dovrebbe vederci o non capisca, eccetera. E noi diamo addirittura per scontato che il nostro mondo, le nostre emozioni, il nostro modo di vedere le cose, diamo per scontato che anche gli altri debbano, diciamo, rendersene conto, come se gli altri non fossero un mondo a loro volta, con delle emozioni, con dei pensieri, con un modo di interpretare la realtà, eccetera. E rendendomi conto che ognuno è un mondo a sé stante, sicuramente questa cosa aiuta a relativizzare molto, però mi rendo conto, ad esempio, di come io stesso, per automatismo, come dicevamo nella trasmissione, nella puntata di oggi, cada facilmente, cioè mi sia facile appunto pensare che tutto, ad esempio, il mondo giri intorno a me, che si renda conto di me, eccetera, e come questo sia poco ragionevole, ma è una cosa in cui, diciamo, da un punto di vista anche emotivo, più che mentale, più che l'interpretazione della realtà, quindi come dice Antonio, riusi i costumi o i popoli che vogliono imporre ad altri, anche da un punto di vista proprio emotivo, di poter imporre le proprie emozioni o che gli altri capiscano, si rendano conto delle proprie emozioni, eccetera, questa cosa la viviamo a livello individuale, a livello singolare, diciamo, come persone, proprio come persone. E quindi si genera questa guerra, questo attrito, questa non accettazione della realtà proprio tra le persone, anche che vivono insieme o che si incontrano insieme, che si di tutti i giorni. Quindi immaginiamo se questa cosa non può accadere tra i popoli o tra gli stati, queste incomprensioni, eccetera. E quindi ognuno di noi purtroppo non si rende conto che esistono gli altri, che gli altri sono come lui, che ognuno di noi è un mondo, mi rendo conto di questo e quindi nasce questa pretesa di assolutizzazione che è molto più radicata perché ognuno pensa di essere il centro però del mondo, ognuno egoisticamente ed egotisticamente vorrebbe, diciamo, tutto ciò che desidererebbe, tutto ciò che vorrebbe, una realtà diversa, eccetera, e quindi entriamo in questa forma di pretesa, di ambizione di cui si parlava. Non so se sono stato chiaro, comunque, però è qualcosa che quindi ci riguarda più nella nostra vita intima e di tutti i giorni, di quanto pensiamo. Quindi grazie ad Antonio. Ovviamente, tutto quello che noi poi usiamo per elaborare la realtà è frutto della nostra personalità. Quindi quando noi parliamo di spersonalizzazione, quando in queste puntate si parla di spersonalizzazione, sì, si fa riferimento all'esperienza, ma noi parliamo di spersonalizzazione perché significa mettere da parte proprio questi costrutti della personalità che abbiamo ereditato, che abbiamo cementato attraverso il tempo e che sono il filtro della nostra realtà. Quindi quello che dice Antonio del relativizzare, ma allo stesso tempo però del non assolutizzare la propria esperienza, sicuramente è una visione che è in sintonia. Con quella che proponiamo, perché anche la stessa esperienza vissuta da due persone diverse diventa un'esperienza diversa se la vivono in modo diverso, o anche la stessa esperienza ripetuta più volte, però se io ho uno stato di coscienza diverso, la vivo in modo molto diverso, e quindi una cosa a cui rispondo emotivamente in un modo, posso rispondere emotivamente in un altro modo, un'altra volta. Quindi grazie ad Antonio, soprattutto per la sua testimonianza, perché lui ha portato la testimonianza di un mondo, effettivamente, che però era il mondo fino a qualche decennio fa, comunque, perché anche 80 anni fa, 70 anni fa, 60 anni fa, 50 anni fa non sono tanto, tanto tempo fa, in fin dei conti. Se guardiamo bene nel corso delle epoche della storia, insomma, è come dire l'altro ieri, eppure è un mondo che è bene anche portare testimonianza perché vive comunque anche attraverso di me, che sono più giovane, e attraverso chi è più giovane di me. E con queste cose che abbiamo detto, mi ricollego alla risposta quindi che stavo dando prima della telefonata ad Antonio, all'ascoltatore, che chiedeva, esprimeva il fatto di relazionarsi col negativo dentro e fuori di noi. Ovviamente il negativo noi lo intendiamo in base a come siamo stati educati a vedere qualcosa come positiva o negativa, per cui molte cose che sono negative in realtà possono essere qualcosa che c'è molto utile, anzi ho dovuto proprio riconoscere che molte cose che io relegavo, mettevo da parte perché le consideravo negative, erano proprio quelle più utili per la mia crescita, per la mia formazione proprio esperienziale, quindi. E molto spesso noi coloriamo quindi con le nostre emozioni la realtà. Quindi la frase finale che ho letto, tu sei solo colui che colora ora di bianco e ora di nero i tuoi intimi desideri, sostanzialmente rimarca anche questa cosa qua. Ovviamente dobbiamo relazionarci perché fa parte di noi e quindi sicuramente anche se non ci piace, anche quello che consideriamo negativo fa parte di noi. E poi era giunto appunto, come vi dicevo, un messaggio durante l'intervento di Antonio. E quindi ora ve lo leggo. Il messaggio è di Dennis che scrive: le parole sono come degli organismi, non meccaniche, e sono uniche, non si possono interpretare a proprio piacere, se no è il caos. Già Platone denunciava ciò: non si può confondere il desiderio con la voglia, né la speranza con l'aspettativa. Ciao Dennis. Va bene, grazie Dennis. Se ho fatto questa confusione, allora può darsi che abbia usato queste parole io, nel senso, comunque insieme, comunque grazie Dennis, è vero che le parole sono degli organismi, non sono meccaniche, molto spesso non siamo educati al loro senso, al loro significato profondo, soprattutto a riconoscere le cose in noi quando le viviamo, quindi grazie mille. Sicuramente desiderio e voglia sono due cose diverse, sicuramente anche la speranza e l'aspettativa. Sì, forse la speranza può essere più nobile dell'aspettativa, ma le aspettative sono qualcosa che vanno sicuramente insieme alla pretesa. Noi abbiamo delle aspettative sulla realtà e inconsciamente, quando queste non si realizzano, allora soffriamo, ci arrabbiamo, eccetera. Quindi grazie per aver introdotto effettivamente questa parola, perché è qualcosa di molto utile, perché uno si aspetta già che le cose siano in un certo modo e quando queste cose non accadono, allora vive una reazione emotiva. E nel frattempo è giunto anche questo messaggio che vi leggo. L'insegnamento ci apre a principi universali che si esprimono attraverso leggi immutabili, che operano contestualmente nella natura e nell'uomo. Queste leggi sono sperimentate dall'individuo in modo unico e irripetibile. Questa unicità del singolo non è un assoluto, anzi è il modo con cui ogni essenza, in ogni piano della realtà, celebra la diversità nell'unità. Questo concetto, così come predicano i Vangeli, diviene coscienza quando attraverso l'esperienza l'uomo da due diviene uno. L'uno e il molteplice sono in essenza lo stesso assoluto. E invece, in riferimento a quanto scriveva Dennis, ci scrive un ascoltatore: le parole non sono meccaniche, è l'uomo automa che le rende tali attraverso concetti associativi ripetuti senza mai averne fatto esperienza. Pasquale De Vivo. E grazie, sì, infatti se è vero che le parole hanno una loro dignità, forse ontologica, possiamo vederla così, però il modo di parlare molto spesso è meccanico e quante volte meccanicamente uno si trova a dire delle cose che forse inconsciamente pensa o comunque a parlare in modo meccanico, perché alla fine è così come ci possiamo comportare in modo meccanico, vivere delle reazioni in modo meccanico, o esprimere dei gesti, fare dei gesti in modo meccanico e pensare per associazioni in modo meccanico, così anche diciamo delle cose in modo meccanico, e anche qui in base sicuramente al modo di parlare che abbiamo assorbito, che abbiamo sentito utilizzare, eccetera, perché alla fine anche il nostro Anche la nostra voce può parlare in modo meccanico, tante volte dire cose che non siamo coscienti di dire o non si accorge di dire. Questa meccanicità dell'essere umano, sicuramente riguarda molti aspetti, quindi anche quella della parola, anzi. E c'è Antonietta che scrive: Viva Pasquale, concordo con lui, grazie. Quindi Pasquale ha già una seguace, una fan, quindi Antonietta. Sì, effettivamente è così, e quindi la parola può avere una sua funzione come tutte le cose nella misura in cui la utilizziamo in modo cosciente, quindi di questo posso dire di aver fatto poca esperienza, però ho fatto esperienza della meccanicità, questo indubbiamente, e quindi di quante cose dicessi o talvolta anche tuttora dico in modo meccanico, o al contrario, reprima in modo meccanico, perché tante volte anche con la stessa meccanicità prevale il fatto di non dire di non dire magari le cose che sarebbe utile dire, perché uno è abituato in realtà a tacere, a non dire, o per non sbagliare, o per non fare qualcosa di brutto che possa essere offensivo per l'altro, eccetera, anche in contesti che magari non lo è. E quindi, diciamo, anche questo sicuramente è un comportamento automatico. L'essere umano, quindi, è un automa, se vive e si comporta come un automa, non è un automa di per sé, ovviamente, può essere molto altro, però automa è che automa fa, se uno si comporta da automa, sostanzialmente lo fa sotto molti aspetti, non sotto un unico aspetto. Se uno dorme, dorme facendo qualsiasi cosa, sostanzialmente. Però io finora ho fatto l'esperienza in parte di accorgermi di quando dormo, ma mi rendo conto sempre di più che il tempo passato nel sonno è molto molto ampio. Io intanto vi ringrazio, a chi ha scritto, a chi ha telefonato, a chi ha ascoltato silenziosamente. Vi ricordo il nostro sito internet del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, e vi ricordo il nostro indirizzo email, che è info@seialtrove.it, per chi desidera contattarci. C'è anche la possibilità di lasciare il proprio indirizzo, sempre sul sito seialtrove.it, per essere iscritti alla nostra mailing list del pensiero settimanale, se volete ricevere uno spunto di riflessione domenicale. Grazie a tutti voi, ci risentiamo venerdì prossimo, sempre dalle 12 su Radio Cooperativa. Il mondo può essere superato solo se lo si prende su di sé. Il dolore, la sofferenza, l'ignoranza, la falsità e tutto ciò che definiamo negativo possono essere annullati solo accettandoli per ciò che sono, una faccia della realtà manifesta generata dal ritmo polare della vita.